Buonasera a tutti, con qualcuno già ci conosciamo, qualcun altro invece è il primo incontro. Si sente? Devo alzare la voce?
Questo è l'unico regista.
Quindi devo alzare un po' la voce io. Ecco, va benissimo. Se dovessi riabbassarla, mi fate un segno così e io cerco di rialzare la voce. Spero che tutti abbiate in mano. Ecco, quando Don Elio mi ha detto che dovevo sostituire Don Agostino, ho pensato che sarebbe stato utile poter avere in mano una piccola traccia da seguire. E più che una traccia voi avete in mano davanti, forse vi sembrerà una cosa un po' strana, è una traduzione che ho fatto letterale dall'ebraico direttamente del testo. E i caratteri sono un po' diversi, servono per individuare le ricorrenze di un determinato termine e mettere quindi in risalto quello che vedremo, avrà come valenza quel termine preciso. Quindi vi aiuta un po' anche a capire in che modo accostarsi al testo per poter entrare, avere un po' più di familiarità, proprio attraverso le concordanze, le ripetizioni delle parole che sono chiave, no? E che quindi significa attenzione, qui c'è qualcosa di grosso che si dice, qui c'è un'idea che è fissa, che è ripetuta. È un modo per avere una visione abbastanza a colpo d'occhio del testo. Dietro alla traduzione, che quindi è letterale, per cui non guardate alla forma italiana, quello che ho badato è che sia ripetuto il termine nello stesso modo, no? La traduzione della CEI o quella della Bibbia di Gerusalemme guardano un po' anche alla forma dello stile italiano, però a volte per far questo si finisce per non ripetere lo stesso termine, quindi non essere proprio aderenti al testo originale. L'altra parte invece è un piccolo commento che vi rimane come sintesi di quello che stasera andremo dicendo. Leggiamo prima il testo di stasera è il capitolo 30 del Deuteronomio, e sarà quando verranno su di te tutte queste parole, la benedizione e la maledizione che ho messo davanti a te, e le farai tornare verso il tuo cuore, tra tutte le nazioni tra cui ti avrà esiliato il Signore tuo Dio là. E ritornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce, secondo tutto ciò che io ti comando oggi, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutto il tuo animo. Vedete, questa prima parte è staccata da quello che viene perché è rivolta direttamente al popolo. Qui si parla invece in terza persona, cioè di ciò che farà Dio. Tornerà il Signore tuo Dio alla tua sorte e avrà compassione di te, e tornerà e ti raccoglierà da tutti i popoli, tra cui il Signore tuo Dio ti aveva disperso là. Se sarà il tuo esule all'estremità dei cieli, di là ti raccoglierà il Signore tuo Dio e di là ti prenderà e ti farà venire il Signore tuo Dio verso il paese che ereditarono i tuoi padri e tu lo erediterai e ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. E circonciderà il Signore tuo Dio il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, per amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutto il tuo animo, così che tu viva. E metterà il Signore tuo Dio tutte queste imprecazioni sui tuoi nemici e sui tuoi odiatori che ti perseguitano. E di nuovo si ripassa a essere rivolti al popolo. E tu ritornerai e ascolterai la voce del Signore e farai tutti i suoi comandi che io ti comando oggi. Dio di nuovo l'azione di Dio e ti farà sovrabbondare il Signore tuo Dio in tutto il fare della tua mano, nel frutto del tuo ventre e nel frutto dei tuoi bestiami e nel frutto del tuo suolo per il bene, poiché tornerà il Signore a gioire su di te per il bene, come gioiva sui tuoi padri. Quando ascolterai la voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, quando tornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutto il tuo animo. Si passa a una seconda parte del capitolo dove l'oggetto è il comando che Dio dà per come condizione di questo ritorno. Poiché questo comando che ti comando oggi, sentite come in una traduzione letterale si batte, viene subito, si capisce subito dove si vuole arrivare, che cosa il testo vuole dire. Non è troppo grande per te e non è lontano, non è nel cielo perché tu dica, chi salirà per noi in cielo e lo prenderà per noi, e ce lo farà ascoltare e lo faremo, non è di là del mare perché tu dica, chi attraverserà per noi al di là del mare e lo prenderà per noi e ce lo farà ascoltare e lo faremo, poiché vicina a te è la parola molto, nella tua bocca e nel tuo cuore per farla. Vedi, io ho messo davanti a te, e la conclusione finale di tutto questo discorso, io ho messo davanti a te oggi la vita e il bene e la morte e il male, che io ti comando oggi, amando il Signore tuo Dio, camminando nelle sue vie, osservando i suoi comandi, le sue norme e i suoi precetti. E tu viva e ti moltiplichi, ti benedica il Signore tuo Dio nel paese dove tu entri per ereditarlo. Ma se si volge il tuo cuore e non ascolti e ti esili e ti prostri ad altri dei e li servi, dichiaro a voi oggi che certo perirete. Non prolungherete i giorni sul suolo che passando il Giordano andando là per ereditarlo. Prendo testimoni contro di voi oggi il cielo, il paese, la vita e la morte. Ho messo davanti a te la benedizione e la maledizione. E sceglierai la vita affinché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, ascoltando la sua voce e aderendo a Lui, poiché Lui è la tua vita e il prolungamento dei tuoi giorni, per abitare sul suolo che ha giurato il Signore ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, di dare loro. Ecco, siamo di fronte all'ultimo grande discorso di Mosè. Io penso che Don Gasperoni vi ha detto un po' lo schema di tutto il Deuteronomio, quindi vi ha fatto un'inquadratura generale, eccetera. Questo è l'ultimo discorso, che viene anche detto l'alleanza in terra di Moab. C'è stata già un'alleanza, la grande alleanza, che è l'alleanza del Sinai. Qui abbiamo una seconda alleanza in terra di Moab, cioè proprio alle porte di quello che è il passaggio del Giordano. Moab si estendeva dal monte Nebo verso l'attuale Giordania, ecco. Quindi è l'ultima tappa anche di questo grande cammino del popolo nel deserto. Un cammino che inizia con un'alleanza, quella del Sinai, che vede tutta una successione di tradimenti a quell'alleanza, che si conclude alle porte del Giordano, perché Mosè accompagnerà il popolo fino alle porte del Giordano sul Monte Nebo, e si conclude, diciamo, con un ripercorrere quello che è stato, e quindi con un rinnovare l'alleanza, un'alleanza che deve preparare ad ereditare il paese. Non so se avete fatto caso quante volte questo verbo ereditare compare in tutto il passo. Si tratta di dover ereditare la terra promessa. Dunque si tratta di dover essere pronti, essere degni, essere aperti a questo dono, a questa eredità. E sarà quando verranno su di te queste parole, la benedizione e la maledizione che ho messo davanti a te, e le farai tornare verso il tuo cuore tra tutte le nazioni tra cui ti avrà esiliato il Signore tuo Dio. È strana questa cosa, il fatto che sarà quando verranno su di te queste parole. E poi si parla subito dopo di esilio. Voi sapete, io penso già vi è stato detto, che il Deuteronomio, anche se si rifà alla vicenda storica e a questa grande esperienza di fede che è il cammino del popolo nel deserto per arrivare alla terra promessa, il corpo principale del libro del Deuteronomio pare sia stato ritrovato al tempio di Giosia, quindi siamo alle porte invece non dell'esodo ma dell'esilio, e quindi rimesso insieme e completato da alcuni redattori, che viene detto la scuola deuteronomista. Quindi quello che in realtà si sta dicendo è senz'altro l'esperienza dell'esilio, dell'esodo, ma soprattutto l'esperienza anche dell'esilio, che per Israele è un anti-esodo, perché è un allontanamento da questa terra. Un allontanamento che però sarà anch'esso un suo ritorno. Questo allontanamento, questa realtà di gioco, di ambiguità, Israele è popolo di Dio, Israele sta con Dio, Israele è contro Dio, Israele va dietro gli altri dei, porta benedizione, ma porta anche maledizione. E Israele deve capire, perché ha fatto questa esperienza, di che cosa significa la benedizione, essere il popolo scelto da Dio, e di che cosa significa la maledizione, essere un popolo tra gli altri popoli lontano da Dio. Dunque Mosè dice al popolo le parole, queste parole, le parole di Dio, tu dovrai far tornare verso il tuo cuore. La prima tappa di un cammino di ritorno al Signore avviene nel cuore della persona, avviene aprendo il cuore alla parola. Il primo ritorno che noi dobbiamo fare nei confronti di Dio è proprio questo, la capacità di aprire il cuore alla parola di Dio. Tra tutte le nazioni tra cui ti avrà esiliato il Signore tuo Dio là. Che significa? Cioè, nella nostra realtà di esilio, che può essere qualsiasi realtà in cui ci troviamo lontano da Dio, in qualsiasi realtà in cui ci troviamo lontano dall'amore, nella tristezza, nell'angoscia, nella lontananza, la prima cosa che Dio ci dice, fai ritornare al cuore queste parole. È la parola di Dio che coglie e colpisce il cuore dell'uomo. Attenzione anche sulla parola cuore, che qui viene ripetuta tantissime volte. Per gli ebrei il cuore non è tanto quello che noi intendiamo metaforicamente come cuore, no? Cioè il luogo dei sentimenti, il luogo dell'affettività. Per gli ebrei il cuore è il centro della persona, il suo essere più profondo, il suo essere più distinto. È il centro in cui convergono la volontà, l'intelletto e l'affetto, cioè il sentimento, l'affettività. Quindi quando voi trovate, soprattutto nell'Antico Testamento, la parola cuore, non dovete pensare tanto a una dimensione sola della persona, la dimensione più affettiva, più sensibile, ma a il segreto della persona, il centro più profondo dell'agire, del pensare, del vivere, dell'amare della persona. Quindi fai tornare queste parole a te stesso. In qualche modo, a Sant'Agostino direbbe, rientra in te stesso. Fai sì che queste parole entrino dentro il centro del tuo essere e del tuo vivere. Nella situazione di esilio, cioè non aspettare di metterti in moto, perché il motivo per metterti in moto è l'apertura alla parola. Tutte le lezioni tra cui ti avrai insegnato il Signore tuo Dio. Vedete, il Signore tuo Dio viene ripetuto, se lo contate, nel testo 12 volte. È come dire che questa parola che Dio rivolge attraverso Mosè al popolo di Israele è rivolta singolarmente a ogni tribù di Israele. E in altre parole è rivolta singolarmente al Signore tuo Dio, tuo Dio, tuo Dio, tuo Dio, a ciascuno di noi, perché il Signore è per ciascuno di noi il mio Dio. E il verbo è questo, ritornare, ritornare, no? In ebraico è shuv, è un termine molto tecnico e molto carico di significato. Per gli ebrei il tornare è questo cammino sempre di ricerca di Dio, di rialleanza con Dio, di riunificazione con Dio. E questo brano viene letto nella sinagoga proprio nel sabato che precede la festa del Yom Kippur, del giorno dell'espiazione. Gli ebrei hanno questa parte della liturgia del loro anno liturgico che inizia dal Rosh Hashanah, cioè dal Capodanno, per 10 giorni fino allo Yom Kippur, che è una 10 giorni di preparazione per il grande giorno del pentimento, per il grande giorno dell'espiazione dei propri peccati. Una festa molto sentita sia allora sia ovviamente anche adesso per le comunità ebraiche. E in questi 10 giorni vengono letti alcuni passi importanti di quello che è la loro Torah del Pentateuco, tra cui proprio questo passo, per la ricorrenza che c'è del verbo tornare. Ritornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce. Quindi la prima cosa è l'apertura del cuore alla parola. La seconda cosa che pone, vedete, un ritorno, sono passettini di ritorno, no? Primo passo, aprire il proprio animo, la propria mente, la propria volontà alla parola di Dio. Il secondo passo è ascoltare questa parola di Dio. Secondo tutto ciò che io ti comando oggi, tu e i tuoi figli con tutto il cuore e con tutto il tuo animo, cioè con tutte le dimensioni del tuo essere. Ti comando oggi. Oggi tu entrerai nel paradiso con me. Oggi il Signore si rivolge a voi. Nella Bibbia questo oggi dice la permanenza, il carattere permanente dell'invito di Dio. L'oggi è in qualche modo la capacità, ogni volta che ci si accosta alla parola di Dio, ogni volta che si legge quell'oggi, di rendere oggi, di rendere efficace quanto viene detto, quanto viene commemorato, no? Il discorso del ricordare di Israele, ricorda Israele. Questo ricordare è un fare memoria, che non è soltanto un ricordare il passato, ma un ricordare il presente, cioè rivivere nel presente. Quindi l'oggi, che è un oggi sempre costante, tu e i tuoi figli oggi ricordano, perché voi sapete che è molto importante per Israele questo ripetere i figli, questo tramandare ai figli l'esperienza di Dio, no? Nella celebrazione del Sefer Pasquale, della cena pasquale, c'è il bambino più piccolo della famiglia che chiede al papà, all'anziano, che cosa si celebra oggi, no? E il papà comincia a raccontare, noi eravamo schiavi in Egitto, eccetera. Ma, e si rivive questo momento, e lo facciamo anche noi la notte di Pasqua, con le prime sette letture, no? Poi c'è l'annuncio, l'allel, dell'exultet, della resurrezione, questo ricordare, questo far memoria all'esperienza di Dio per riviverla. E nell'ascolta Israele, nello Shema Israele, in Deuteronomio 6, dice lo ripeterai ai tuoi figli, cioè quanto il Signore ti dice oggi, fai sì che sia un oggi sempre presente, sempre vivo, perché la tua esperienza è un'esperienza di un Dio vivo che si rivela tale di generazione in generazione. E per dirvi quanto questo è così sentito, così forte, che c'è un midrash, il midrash sono i rabbini usavano commentare l'Antico Testamento attraverso dei racconti, un po' con qualche elemento un po' di fantasia, che ampliavano il testo e rendevano più vivo, più comprensibile il messaggio. E c'è un midrash che è proprio che riguarda il passaggio del Mar Rosso, no? Questo popolo che si aprono le acque e passa il Mar Rosso, no? Questo midrash dice che le donne che erano incinte, il loro ventre divenne trasparente, perché anche i bambini che erano nel loro ventre potessero vedere, vivere l'esperienza e testimoniarla. No? Questo proprio per dire quanto è importante, quanto il Signore ci trasmette non è lettera morta, ma è lettera viva che colpisce oggi il cuore di ciascuno di noi. Allora c'è un tornare che è dell'uomo, però attenzione, subito dopo c'è un Dio che torna. Tornerà il Signore tuo Dio la tua sorte. Ecco. Che cosa significa questo, no? Ve l'ho messo, tornerà il Signore tuo Dio la sua sorte. Nel testo della Bibbia trovate cambierà il Signore tuo Dio la tua sorte. Però in realtà qui, se vogliamo essere ancora più letterali, sarebbe tornerà il Signore tuo Dio il tuo ritorno. È un gioco di parole. È in qualche modo il dire che chi in realtà ti fa tornare è Dio. Perché è Dio che torna a te e permette a te di tornare a Lui. E in questo tornare a Lui, nel suo tornare a te per tornare a Lui, tu cambia il tuo ritorno, cambia la tua sorte. Ho detto sorte perché proprio nel Salmo 126 questo tornare dei prigionieri è un cambiare le sorti del popolo di Israele, no? Se voi andate a vedere un attimo il Salmo 126, che è il grande salmo dell'esilio, il grande salmo del ritorno di Israele, quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare. Bene, qui letteralmente quando il Signore fece tornare la sorte di Sion. A noi ci sembrava di sognare, cioè ci aveva cambiato completamente tutto, eravamo in terra dispersa, eppure il Signore ha cambiato le nostre sorti, ha permesso a noi il ritorno a Lui, il ritorno alla terra promessa, il ritorno a credere ancora, il ritorno a sperare ancora. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Questo ricordo a un altro salmo che dice: lì in Babilonia eravamo prigionieri, ci dicevano cantateci i canti di Sion. Come potevamo cantare i canti di Sion in terra straniera, no? Mi si attacchi la lingua al palato se ti dimentico Gerusalemme. È fortissima come espressione. Il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Ritorna, facci ritornare, riconduci Signore in la nostra sorte, i nostri ritorni, prigionieri perché in esilio, come i torrenti del Negev. E poi c'è Epifania via dicendo, no? Questa capacità di Dio di cambiare le sorti, cioè di farci ritornare. Ritornare per cosa? Per darci la salvezza. Ritornare per darci la vita, per darci la benedizione, per darci l'abbondanza, lo vedremo. E in fondo è questo che è la nostra Quaresima, no? La nostra Quaresima è questa grande occasione che abbiamo nell'anno della nostra vita, ogni anno della nostra vita, di portare avanti o di ricominciare o di continuare questo grande ritorno al Padre, no? E in questo ritorno c'è effettivamente un cambiamento di sorte. Vedete, purtroppo una devozione anche giusta nei secoli passati hanno fatto vedere la Quaresima come un tempo abbastanza grigio, no? Dove ci si concentrava più sui nostri peccati che poi di fatto su questo ritorno. È vero, bisogna, per poter ritornare, aprire il nostro cuore, quindi rivolgere la mente, l'affetto, la volontà a Dio, quindi riconoscere il fatto di essere in una situazione di esilio e quindi di peccato, è vero. Però questo è il punto di partenza, ma la cosa bella è proprio il fatto che si ritorna, e ritornare con canti di gioia, perché c'è un cambiamento delle sorti da celebrare. Noi partiamo da un mercoledì delle ceneri che ci dice quello che è la nostra sorte, una sorte di polvere. Questo è ciò che saremo. Partiamo da questo per dire e affermare che il nostro Signore ha cambiato le nostre sorti, e il culmine di questo è la domenica di Pasqua in cui celebriamo la resurrezione del Signore e quindi la nostra resurrezione. Allora questo tempo di Quaresima è un tempo in cui sì, dobbiamo riflettere sul nostro essere in esilio, ma come chi sa che sta in cammino in un ritorno verso la resurrezione, che celebra un cambiamento della sorte. E la cosa bella è che questo è per noi il carnevale cristiano. Noi celebriamo il nostro carnevale cristiano alla fine di quello pagano, no? Il carnevale pagano inizia nel Medioevo, quando si ribaltano per un giorno, per una settimana i ruoli. Il priore diventa l'ultimo nella comunità, l'ultimo arrivato nella comunità diventa il priore per quel giorno. I ruoli sociali vengono ribaltati. Questo era il carnevale nel Medioevo. Si cambiavano le sorti, no? Bene, noi mercoledì delle ceneri iniziamo un lungo, grande carnevale, non pagano, ma cristiano, in cui celebriamo il cambiamento delle sorti. Dall'essere cenere, ed essere destinati a essere cenere, nel riconoscere questo e il nostro allontanamento da Dio, il nostro condizione, la nostra condizione di esilio, noi arriviamo a celebrare il cambiamento delle sorti della nostra realtà umana operata da Dio nella risurrezione. E non è a caso che anche gli ebrei, proprio in concomitanza con la nostra Quaresima, celebrano il carnevale ebraico. Carnevale ebraico che si dice Purim, e Purim sono le sorti, e si celebra proprio il cambiamento delle sorti. del popolo di Israele. Se sarà, quindi in realtà c'è un invito a ritornare, dicevamo, da parte dell'uomo, però in realtà è Dio che ci fa ritornare. Dice a noi di aprire il nostro cuore, no? Però in realtà è Lui che ci fa tornare. Guardate, in questi pochi versetti c'è tutto il trattato della teologia della grazia, no? In quello che è il libero arbitrio, la libertà dell'uomo nell'aprire il cuore ad ascoltare la parola di Dio, e la grazia di Dio nell'attirare a sé la persona. Tornerà e ti raccoglierà da tutti i popoli tra cui il Signore tuo Dio ti aveva disperso là. Se sarà il tuo esule, bellissimo questo, se sarà il tuo esule, cioè se la tua condizione di esilio sarà l'estremità dei cieli, di là ti raccoglierà il Signore tuo Dio e di là ti prenderà e ti farà venire il Signore tuo Dio verso il paese che erediteranno i tuoi padri e tu lo erediterai e ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Allora c'è questo movimento di Dio che va in cerca dell'uomo dovunque egli sta, no? E proprio per capire questo modo in cui Dio cerca la pecorella smarrita, dirà poi Gesù nel Vangelo, Amos, il libro del profeta Amos, al capitolo 9, dice: anche se penetrano negli inferi, di là li strapperà la mia mano. Se salgono al cielo, di là li tirerò giù. Se si nascondono sulla vetta del Carmelo, di là li scoverò e li prenderò. Questo Dio che parte, ritorna alla ricerca dell'uomo, ritorna alla ricerca di ciascuno di noi per prenderci, per radunarci, per farci ritornare. E qual è la promessa di Dio secondo l'espressione veterotestamentaria? Il rinnovo dell'alleanza. E quindi ritroviamo i termini di questo rinnovo dell'alleanza che sono il paese, ti moltiplicherà quindi la discendenza e la benedizione di Dio, il favore di Dio, l'alleanza, il legame con Dio. Vedete, qui ci sono le stesse cose che aveva promesso ad Abramo: il paese, la discendenza e l'intimità con Lui, i segni della presenza di Dio. Sono le tre cose fondamentali che dicono che il popolo appartiene a Dio. E poi fa un'altra cosa ancora, non basta, non gli basta tornare a cercare le persone perché possano ritornare a Lui, ma siccome non solo il Signore è più grande del nostro cuore, no? Ci conosce molto bene, eccetera. Per cui dice, insomma, sul monte Sinai vi ho dato una tavola, le leggi scritte sulla pietra. Non ha funzionato molto. Adesso circonciderà il Signore tuo Dio il tuo cuore e il cuore della tua discendenza. Non li metto più sulla tavola di pietra, li metto direttamente nel vostro cuore. Cioè al centro della vostra persona, dentro il vostro esistere, dentro il vostro essere, nel più profondo. È lì che io metto le mie parole, circoncidendo il vostro cuore. Cioè il vostro cuore appartiene a me. E questa è ciò che Dio dirà ugualmente per bocca del profeta Geremia, no? Al ritorno dell'esilio. Al ritorno dell'esilio, al capitolo 31, porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. tu riconoscerete il Signore e tutti mi riconosceranno. Perché? Perché lo portiamo dentro. Perché noi portiamo dentro la parola di Dio. Anche se non l'abbiamo ancora ricevuta, di fatto la portiamo dentro, perché Egli ha circonciso il nostro cuore. Questo è fortissimo, al punto tale che gli ebrei interpretano questo passo dicendo: siccome il Signore circonciderà il nostro cuore, noi non saremo più in grado di fare del male, noi non saremo più in grado di peccare, noi non saremo più in grado di seguire il male, perché naturalmente andremo verso il bene, quando questo avverrà nell'era escatologica, nella venuta del Messia. Di fatto questo è avvenuto nel momento in cui il nostro tornare non è più un tornare con le nostre gambe. Quando il nostro tornare, che comunque comporta il tornare singolo di ciascuno di noi nella nostra esistenza, nella nostra storia, è stato però compiuto una volta per tutte dal Signore Gesù, quando, addossandosi la realtà di esilio di tutti quanti noi, ha compiuto questo grande e definitivo ritorno al Padre nella sua vita, tramite l'offerta della sua vita. Ecco dove si compie una volta per tutte la circoncisione dei nostri cuori. In quel costato trafitto, in quel cuore trafitto, da cui sgorgono quel sangue e quell'acqua capaci di circoncidere e di trafiggere il cuore di ciascuno di noi. Cosa porta questo ritorno a Dio? E cosa porta questo riconoscerci circoncisi nel cuore da Dio? Porta ad amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutto il tuo animo, cioè con tutto quello che è la tua esistenza, così che tu viva. Attenzione, che questo così che tu viva è una conseguenza. Cioè, se noi vogliamo veramente vivere, la vita non è altro che una conseguenza dell'amore. Ma chi è il frutto di questo amore? Cioè, chi circoncide il nostro cuore, chi ci rende veramente capaci di amare? È Dio. Allora, la vita è una conseguenza dell'amore, e questo di fatto lo sperimentiamo sempre, perché un conto è vivere biologicamente, un conto è vivere in pienezza, no? Realizzarsi, crescere, portare a frutto ciò che noi siamo, e lo possiamo fare soltanto in una dimensione di amore. Se voi chiedete ai psicologi, vi dicono che se un bambino sanissimo non è amato dai suoi genitori, il suo livello intellettivo, affettivo, volitivo, di concentrazione, eccetera, è ridotto. Pur vivendo biologicamente, questo bimbo non riesce a vivere pienamente, a crescere nella vita, perché gli manca l'elemento fondamentale che è l'amore. Per cui, dice il testo, vivere è la conseguenza dell'amore. Ma l'amore è qualcosa che non proviene da noi, che non può provenire da noi. L'amore con cui noi amiamo, con cui noi siamo capaci di amare, è dato dal fatto che Dio è amore e ha fatto sì che noi lo possiamo assomigliare nell'amore. Questo è ciò che produce vita, E questo è ciò che dà la vita. E questo è ciò che rimarrà dopo la vita terrena. Perché San Paolo dice: la fede e la speranza spariranno, l'amore rimarrà. Quindi l'amore ha una potenza di vita non indifferente. E metterà il Signore tuo Dio tutte queste imprecazioni sui tuoi nemici e sui tuoi odiatori che ti perseguitano. Questo passo è un po' discusso, alcuni esegeti dicono: ma questo non sta qui, questo veramente stava in un'altra parte, perché qui non c'entra niente. In effetti sembra abbastanza messo là, cioè, stiamo parlando della vita, adesso tira fuori imprecazioni coloro che ti odiano, i tuoi nemici, no? Se voi leggete di seguito vi stona un attimo questo passo. Forse effettivamente nel lavoro di redazione finale di questi vari strati in cui il Deuteronomio è stato scritto poteva essere stato spostato, però io condivido l'opinione di quei biblisti che appunto dicono: sì, senz'altro ci sono più strati nella composizione della parola di Dio, però è anche vero che questa parola di Dio, così com'è, è stata tramandata a noi in quello che è la sua completezza oggi, e noi vediamo che sia parola di Dio la completezza, non lo strato. Per cui, se è arrivata così, dunque ha così un suo messaggio, ha così un suo senso, no? E allora che senso ha questa frase quando stiamo parlando della circoncisione, dell'amore e della vita, e adesso vengono fuori imprecazioni, nemici e odiatori? È quello che è il senso di alcuni salmi nella Bibbia che vengono detti salmi appunto imprecatori. Sono i salmi che nel Salterio sono stati esclusi, però ci sono nel libro dei salmi, no? Sono salmi, vedete, perché Dio è un grande psicologo, no? E sa che noi uomini abbiamo bisogno anche di imprecare, abbiamo bisogno di tirar fuori la nostra rabbia, abbiamo bisogno di sfogarci. E allora ci educa, i salmi sono una grande lezione di vita, sia perché sono di una ricchezza incredibile. Vi trovate tutti i sentimenti umani, tutto quello che è un sentimento umano, dalla gioia al dolore, alla disperazione, alla felicità, alla gioia, a qualsiasi altra cosa, voi lo trovate nei salmi. È un modo con cui Dio dice: voi potete imparare a pregare. Però è parola di Dio. Dunque, imparando a pregare i salmi, si impara a pregare attraverso la parola di Dio. Ma la parola di Dio implica un linguaggio, che è quello di Dio. E un linguaggio implica una mentalità, un modo di pensare. Dunque, imparando a pregare con i salmi, si impara a pregare con la mentalità di Dio, si impara ad avere lo stesso modo di pensare di Dio. Pensate che pedagogia. Allora, ci sono questi salmi imprecatori dove appunto si inizia dicendo: Signore, disperdili, distruggili, eccetera, no? C'è proprio lo sfogo di tutta la propria rabbia. Però si dice: attenzione, ciò che è in gioco è il tuo nome. Distruggili, Signore, ma che riconoscano che tu sei l'Altissimo. L'esperienza di chi appartiene a Dio, perché ha preso coscienza di avere un cuore circonciso da Dio, e che qualsiasi cosa egli viva, qualsiasi cosa gli capiti di dolore, di male, di sofferenza, non è più una questione che appartiene a lui, ma è una questione che appartiene a Dio, perché c'è in gioco il nome di Dio, c'è in gioco Dio stesso. Eccolo qui: se tu ti lascerai circoncidere il cuore da me, io sono con te, e tu ritornerai e ascolterai la voce del Signore e farai tutti i suoi comandi che io ti comando oggi. Abbiamo visto la valenza di oggi, questo fare e ascoltare, no? Ricorre tantissime volte nell'alleanza sul Sinai, il popolo rispose: noi faremo ciò che ascolteremo, no? c'è questa unione inscindibile tra l'ascoltare e il fare, molto importante per Israele. Non si può ascoltare e non fare, non si può fare senza ascoltare. Nel frutto del tuo ventre, nel frutto del tuo bestiame, nel frutto del tuo suolo per il bene. Ritorniamo di nuovo ai termini d'alleanza. Discendenza, terra, paese e benedizione. Poiché tornerà il Signore a gioire su di te per il bene come gioiva sui tuoi padri. Quando ascolterai la voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi, abbiamo visto che i comandi è riconoscerci circoncisi nel nostro cuore, e dunque amare e ricevere da questo amore vita, quando i suoi decreti scritti in questo libro della legge, quando tornerà il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutto il tuo animo. Di nuovo si parla ugualmente della lontananza, no? Il Signore sa che nonostante tutte le nostre buone volontà, intenzioni, eccetera, avvertiamo questa lontananza da Dio, e a volte questa lontananza ci porta poi di fatto a essere lontani da Dio, e ci costa anche riconoscere questa lontananza, per cui diciamo ma veramente troppo lontano quello che lui vuole da me, io non lo capisco, è troppo difficile, no? Anche Israele lo diceva, tu sei un Dio geloso, tu sei un Dio che non se ne può più, insomma non ci permetti mai niente, è duro stare con te, no? A volte Israele gliel'ha detto proprio, è duro stare con te. Allora dice, poiché questo comando che ti comando oggi non è troppo grande per te, non è lontano. Guardate che il testo usa in questo troppo grande un verbo ebraico che viene usato quando si dice a Dio nulla è impossibile. È lo stesso verbo, no? Per cui si vuole dire non è qualcosa di impossibile, è una cosa di Dio, no? È possibilissimo quello che Dio ti comanda. Non è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di miracoloso. Dio non comanda questo e né si aspetta questo e neanche si rivela in qualcosa di miracoloso, no? In sé per sé la rivelazione di Dio, voi lo sapete molto bene, non ha scelto delle vie grandiose, non ha scelto delle vie miracolose, meravigliose, no? C'era quella pubblicità che diceva potevamo stupirvi con effetti speciali, no? La rivelazione di Dio passa attraverso un uomo, un Dio che si fa uomo per farsi servo degli uomini, debole, indifeso, perdente, sconfitto su di una croce. Questa è la logica della rivelazione di Dio. Per cui si può ben permettere di dire ciò che io ti comando oggi non è tanto meraviglioso, grande, impossibile o lontano da te. Perché io mi sono fatto piccolo, possibile, vicino a te. Non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi in cielo e lo prenderà per noi e ce lo farà ascoltare e lo faremo. Non è al di là del mare perché tu dica chi attraverserà per noi al di là del mare e lo prenderà per noi e ce lo farà ascoltare e lo faremo. Poiché vicina a te è la parola molto. Cioè molto vicina, però questo molto è spostato nel testo per dare più enfasi. Poiché vicina a te è la parola molto, Facciamo anche noi quando parliamo, no? In un linguaggio, quando vogliamo dare enfasi sul molto, lo mettiamo alla fine. Nella tua bocca e nel tuo cuore, per farla. Quindi la parola di Dio è conosciuta dal cuore dell'uomo, non solo, ma è conosciuta anche dalla bocca dell'uomo, cioè dalla capacità di trasmettere, la capacità di rendere viva, di renderla mentalità, di renderla consistenza. La parola di Dio è nel nostro cuore, dunque anche deve essere sulla nostra bocca. Magari noi fossimo un po' conoscitori della parola di Dio, come lo sono malamente i testimoni di Geova. Renderemo veramente onore alla nostra fede. Vedi, io ho messo davanti a te oggi la vita e il bene e la morte e il male. Per 7 volte il termine vita ricorre nel testo, e questo ritornare è un ritornare alla vita, un ritornare che implica la vita. E Dio dice: bene, io ti ho spiegato come stanno le cose, ora rimetto a te. Ti ho messo davanti la vita e la morte, il bene e il male. Se tu scegli la vita, per scegliere la vita devi amare il Signore, camminare nelle sue vie, osservare i suoi comandi, le sue norme e i suoi precetti, cioè tutto quello che abbiamo detto prima. Cosicché, conseguenza, tu possa vivere, ti possa moltiplicare, ricevere la benedizione di Dio, ricevere il paese per ereditarlo. Capiremo ancora di più dopo questa questione del paese, della verità del paese, e quello che significa questo. Ma se si volge il tuo cuore, cioè, dunque se ritornare, io per tornare devo volgermi indietro e tornare. Questo è il movimento. Ma se si volge il tuo cuore, l'antiritorno, no? Scegliere la morte, scegliere il male è un antiritorno da Dio. Ma se si volge il tuo cuore e non ascolti, qual è la conseguenza? Che ti trovi in esilio, là dove l'esilio è la lontananza da Dio, e ti esili e ti prostri ad altri dei e li servi. Dichiaro a voi oggi che certo perirete. Non prolungherete i giorni sul suolo che passando il Giordano, andando là, per ereditarlo. Perire è quello che Paolo dice, perdizione, è nulla, no? Come pula che il vento disperde, questi sono gli empi nel Salmo 1. Coloro che si volgono dalla parte opposta a quello che è ritornare, che scelgono la morte alla vita, che scelgono il male al bene, saranno quella cenere che noi abbiamo ricordato il giorno del mercoledì delle cenere. Niente di più, niente di meno che questo. Prendo testimoni contro di voi oggi il cielo e il paese. La vita e la morte ho messo davanti a te. Prendo testimoni oggi il cielo e il paese, le due realtà fondamentali a livello spaziale dell'uomo, no? In cui l'uomo si muove, in cui l'uomo agisce. La vita e la morte, ho messo davanti a te la benedizione e la maledizione, e sceglierai la vita affinché viva tu e la tua discendenza. Vedete, quello che sta in gioco non è soltanto la nostra vita, non è una cosa che finisce solo tra me e Dio. Quello che sta in gioco è la vita anche dei miei fratelli attraverso la mia vita. Perché quello che si dice è appunto che noi erediteremo questo paese, che è, che è il creato, no? Noi abbiamo ereditato da Dio il creato. In Genesi 1 si dice che Dio ha posto l'uomo come custode di questo creato, di questa terra, dei beni che sono su questa terra, che gestiti secondo l'amore, secondo il comando di Dio, portano molto frutto, portano benedizione, portano discendenza, portano soprattutto vita. Vita per tutti. Per cui scegliere la vita non è una questione solo che intimistica, che finisce tra me e lui, ma se volete in un certo senso è una questione di giustizia, è una questione che implica la vita degli altri, cioè la mia scelta della vita, che implica quella parte di creazione che è affidata a me, quella parte di creato di cui io devo rendere conto. Amando il Signore tuo Dio, ascoltando la sua voce e aderendo a Lui, poiché Lui è la tua vita e il prolungamento dei tuoi giorni, per abitare sul suolo che ha giurato il Signore ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, di dare loro. Nella volantino voi avevate come indicazione, oltre che questo testo, il testo di Matteo 4, no? Delle tentazioni di Gesù. Perché? Perché in un certo qual modo il Signore ha voluto rifare anche lui questa esperienza di deserto, questa esperienza che il suo popolo di Israele ha fatto. È andato 40 giorni nel deserto per essere in tutto uguale all'uomo al di fuori del peccato. E nel deserto Gesù viene posto davanti a questa scelta, la scelta della morte o della vita, della benedizione o della maledizione. La possibilità, come dice il nostro testo, di andare dietro agli idoli, cioè verso le realtà effimere, considerandole necessarie. Cosa si tratta poi scegliere la morte? Cosa si tratta poi scegliere questo male, no? Il testo lo dice, se tu andrai dietro gli idoli, questa è la maledizione. Ma se si volge il tuo cuore e non ascolti, versetto 17, e ti esili, questo anti ritorno, e ti prostri ad altri dei e li servi. Che poi cosa significa? Significa appunto questa volgere verso le realtà effimere, verso le cose che noi pensiamo necessarie ma che di fatto non lo sono, che pensiamo indispensabili, fonte di vita, di benedizione, di benessere, ma che di fatto non lo sono. Gesù si reca nel deserto, ripercorre la sua esperienza di Esodo per poter entrare a ereditare il creato, il regno, per ricondurlo al Padre, e si pone davanti a queste tentazioni che sono le nostre concrete tentazioni di esilio. È chiamato a scegliere tra la vita e la morte, tra la legge del Signore e l'illusione di costruirsi una propria legge, se tu sei il figlio di Dio, una propria benedizione, via queste pietre che si trasformino in pane, via i tuoi angeli buttati giù dal pinnacolo, via i tuoi angeli di salvarti, guarda il tuo regno, io te lo do già, Così Gesù tentato da Satana è chiamato a scegliere. E ciò che c'è in gioco è la sua vita terrena. È chiaro che in quanto Dio è figlio di Dio, Gesù non è tentato, ma in quanto uomo egli riceve questa tentazione. E quello che c'è in gioco è proprio la sua realizzazione della sua vita terrena, cioè del senso e della missione del suo essersi incarnato. E lui può scegliere, no? Satana gli mette davanti una realizzazione piena: vuoi un regno, te lo do, vuoi la gloria, te la do, vuoi la tranquillità, te la do. Satana lo invita a volgere il suo cuore agli idoli, alla gloria, al successo, al potere, al benessere materiale, ma Gesù gli risponde che il segreto della vita è racchiuso nella parola del Signore. Quella parola a cui dovevamo fare il ritorno all'inizio del nostro cammino. Era chiuso nella parola del Signore, nell'amore e nell'osservanza dei suoi comandamenti. Questo è l'unico modo di poter abitare la terra da figli, da eredi. Questo è l'unico modo di essere abitatori del creato come eredi, come figli di Dio. Dio rivolse questo invito a vivere così nella sua terra al popolo di Israele, e proprio il figlio per eccellenza di Israele lo ha realizzato in pienezza. Con Cristo, in Cristo e per Cristo, quindi tutti noi siamo chiamati a realizzare nella nostra vita questo modo di abitare la terra, questo modo di praticare la giustizia nella terra, per ereditare un giorno il regno dei cieli. Io vi ringrazio dell'ascolto. Se ci sono domande, non so se... Forse ho parlato anche troppo, scusatemi per la lungaggine. Qualche domanda? Però ha bisogno della nostra libertà. Ed è la cosa più scomoda, eh? Perché se ce la toccano, guai a noi perché ce la toccano, no? Poi quando però ci è scomoda, perché magari i risultati di questa libertà sono abbastanza negativi, ma perché Dio non agisce, non interviene, non fa, non dice, no? Togliendoci questa libertà e sistemando tutto lui, no? Noi ci arrabbiamo tante volte, magari soprattutto la gente un po' più lontana, magari che ha un cammino di fede un po' più lento, o che non ce l'ha fatto, no? Si ricorda di Dio sempre e solo quando c'è del male, mai quando c'è del bene. E quando c'è del male lo chiama sempre in causa. Non si ricorda mai della libertà che Dio ha dato all'uomo. Scusi se l'ho interrotta. Quello che viene detto a noi di realizzare il prodigio che noi siamo, pupilla agli occhi di Dio, diadema posto nella sua mano, dice Isaia, no? Un prodigio, il nostro Salmo 139, eppure mi hai fatto come un prodigio. Quindi quello che è il nostro compito è realizzare quel prodigio che il Signore ha fatto sì che noi siamo. Far fiorire questa terra perché possa diventare il regno, meritarci questa eredità, amministrare la giustizia alla maniera di Dio, che non va mai meno della misericordia, proclamare la verità, soprattutto rendere lode al Signore, forse è la cosa che ci dimentichiamo più spesso, no? Diceva Sant'Ireneo, l'uomo vivente è la gloria di Dio. Quindi forse il primo fondamentale compito sarebbe veramente quello di imparare a essere quello che Paolo dice, sacrificio di lode, il nostro sacrificio di lode, essere questo sacrificio spirituale offerto a Dio. Offrite i vostri corpi come sacrificio spirituale offerto a Dio, sacrificio della lode, no? Noi vogliamo la benedizione di Dio, cioè vogliamo che Dio dica bene di noi, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo di dire bene di Dio, cioè di benedirlo. Forse ritornare ad avere questo rapporto più costante, più quotidiano con il Signore, no? Essere nella preghiera eucaristica, penso, mi pare terza, quarta, noi chiediamo, Signore, che noi diventiamo sacrificio, accetta la nostra vita come sacrificio, ma non con in chissà in che modo, sapete, proprio sacrificio di lode, sacrificio di riconoscenza, no? Capacità di realizzare in pieno quello che noi siamo, capire, credere e vivere il prodigio che noi siamo davanti agli occhi di Dio, sapendo che possiamo esserlo solo nella maniera in cui quegli occhi di Dio ci guardano come un prodigio e quindi ci lasciamo guardare da Dio come un prodigio e non andiamo a nasconderci come fece Adamo, illudendoci che Dio non ci veda. Illudendoci che quegli occhi non smettano di guardare a noi, nonostante il nostro porci in esilio, come un suo prodigio. È un modo di ribaltare la nostra giornata, la nostra vita, di mettere al centro Dio nel centro del nostro cuore. Dopo quello che facciamo, diceva Sant'Agostino, ama e fa quello che vuoi. Quello che facciamo dopo, ben venga nella diversità, nella molteplicità, nella fantasia, importa, ma importa nella misura in cui è fatto in questo modo. Perché c'è spazio per tutti, c'è spazio per tutto. La ricchezza, la capacità di creazione che Dio ha, perché Dio mantiene la sua creazione ogni giorno, lui crea ogni giorno il nostro creato, è tale che è grande, è fantasiosa, enorme. Non abbiamo paura del diverso, non dobbiamo avere paura dell'altro, del diverso da me, no? perché anche egli è un prodigio. E facciamo quello che viene, quello che è la natura, la storia, la nostra condizione, però in questo modo, è questo ciò che conta. Perché qualsiasi cosa, vedete, alcune persone pensano che nella vita l'importante è realizzare dei, come si dice in inglese, cioè degli scopi, no? Dei fini, e che il senso è quello. È vero fino a un certo punto, perché noi l'abbiamo detto prima, quello che rimane è l'amore. Allora, l'importante è vivere questa dinamica dell'amore, perché quello che poi abbiamo realizzato rimarrà qui, quello che ci porteremo invece di là è l'amore con cui l'abbiamo realizzato. Io ho finito, ho chiesto solo se c'erano delle domande.